10:04 minuti, buongiorno Fabio Bosia in regia, buongiorno a te e un buongiorno a tutti voi. Sempre all'ascolto di Rete 1, oggi posso dire, purtroppo, ultima puntata di Mille Voci Animali. Beh, naturalmente si torna a settembre, ultima quindi per questa stagione, poi ripartiremo alla grande a settembre. Chiudiamo con una puntata eccezionale, perché davvero è un'eccezione avere questi ospiti insieme. Oggi sono felicissima. Quindi chiudiamo, diciamo, immergendoci in tutti i sensi nel mondo del mare, ma attraverso uno sguardo speciale, quello della fotografia, non come semplice estetica o ricerca dello scatto perfetto, ma come strumento di consapevolezza, di racconto e persino di tutela. Ci immergeremo nel mare, grande distesa di acqua salata che copre gran parte della superficie terrestre, ma anche mondo vivo, in movimento, fatto di luce, profondità, incontri e mistero. Il mare è una parte essenziale del nostro pianeta perché regola il clima, ospita una biodiversità straordinaria e ci ricorda quanto la natura sia fragile e preziosa. Vi ho detto tre ospiti d'eccezione. Ciascuno a modo suo ha trasformato l'immagine in un ponte tra scienza, emozione e conservazione. Parto, direi, dalla mia destra con Emilio Mancuso. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti e tutti.
Biologo marino che utilizza la fotografia per raccontare ciò che spesso resta invisibile nei progetti di ricerca.
Cerchiamo di dare voce al mare, una voce che aiuti a capire meglio il mare, ricordando che non siamo noi a salvare il mare, ma è il mare che salva noi.
Quindi la voce degli animali è la voce del mare.
Yes.
Alla mia sinistra, ben ritrovato Marco Colombo, buongiorno.
Ciao Lara, grazie mille e buongiorno a tutte e a tutti.
Beh, fotografo, anche tu naturalista, divulgatore scientifico, autore insieme a Pietro Formis, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno anche a te. Autori di fotografia subacquea, tecniche e strumenti per ritrarre il mondo sotto la superficie dell'acqua. Libro che pesa, non ho ma come mai pesa così? Avete usato una carta particolare, Pietro?
In realtà sono un bel po' di pagine, per cui diciamo che è venuto fuori un bel tomo, credo che siano 220 pagine, per cui un bel volume.
Ma quindi voi vi conoscete da una vita, tutti e tre siete grandi amici.
Esatto,
intanto qualche annetto.
Qualche anno, sì.
Tutti e tre con la stessa passione, chi più sviluppata, diciamo, nell'ambito tecnico, quindi della fotografia, come Pietro, tu sei proprio partito dalla fotografia. Poi nel corso degli anni ti sei reso conto di quanto la fotografia possa non soltanto essere qualcosa di bello, artistico, ma utile a tutti noi per comprendere qualcosa.
Esattamente, diciamo che l'inizio è stato quello di rappresentare la bellezza, il più possibile la bellezza dei nostri oceani. Poi dopo ti rendi conto che questo è un esercizio di fatto, perché devi andare a escludere tutto quello che è in realtà, quello che è la realtà delle cose, che è molto diversa. Per cui la fotografia è diventato poi un modo per sensibilizzare, alla fine anche un modo per far vedere quelle che sono invece le buone pratiche e le soluzioni che ci sono.
Se dividiamo il tuo tempo, facciamo nel corso di un anno, Pietro, quanto tempo sei sott'acqua e quanto sei in studio per quella che è tutta la post-produzione?
In sott'acqua purtroppo non abbastanza quanto vorrei.
Potessi tornare indietro e farei un altro tipo di domanda, perché per voi non è mai abbastanza.
No, non è mai abbastanza, però diciamo che il tempo che si passa fuori dall'acqua è di più, chiaramente, quello che riguarda lo studio, quello che riguarda la ricerca e poi anche la post-produzione e l'organizzazione del materiale è sicuramente molto di più di quello che si passa sott'acqua. Ecco.
Ero recentemente in Corsica e ho proprio visto un'installazione proprio a Bastia, sul lungomare. C'era questa installazione, questi pannelli fatti molto bene, grandi, non una cosa eccessiva, però a disposizione di tutti, e c'erano delle fotografie con poi una breve descrizione della fotografia. Ecco che qui è proprio la fotografia che arriva al grandissimo pubblico che cammina, che mangia un gelato, che passeggia e che butta lo sguardo verso queste fotografie, e magari uno su dieci si avvicina. Però intanto quel lavoro, Emilio, quel lavoro è stato fatto. Lì una persona ha letto anche solo due informazioni, ma qualcosa è passato.
Uno dei tanti significati della fotografia naturalistica è proprio questa. Io a loro devo tanto perché da loro ho imparato tanto e ancora tanto da imparare. Però l'idea è proprio quella, è quello che ci unisce è, come si diceva prima, cercare di dare una voce al mare, sì, cercare di avvicinare noi, bestie terricole, che il mare, proprio perché siamo terricoli, forse facciamo un po' fatica a capirlo, avvicinarci al mare. E come ci si avvicina? Scriviamo 5.000 parole, non le leggerà nessuno. Facciamo vedere qualche cosa che attiri attraverso la grande bellezza che è nascosta dentro il mare? Magari 1 su 10, in realtà poi a volte, per fortuna, i risultati sono anche migliori, ma li attiriamo attraverso il piacere dell'occhio, dell'emozione che arriva alla pancia e poi dalla pancia sale alla testa, perché una volta che abbiamo aperto la porta, allora possiamo metterci dentro tutti i contenuti che servono a cercare di fare un po' parte della soluzione.
Io ho trovato simpatico il fatto di vedere questi pannelli informativi con le fotografie, e a 5 metri c'era il mare. Quindi il mare che nasconde tutto è una coperta, sotto non vediamo, e a sinistra c'erano invece queste fotografie che ti portavano con gli occhi in fondo al mare.
È la mamma di tutti i problemi, nel senso che per noi che siamo terricoli il mare è quella cosa per cui tiri fuori tutto quello che puoi, perché tanto non sai quanto ce n'è, e butti dentro tutto quello che non ti interessa, perché tanto pluff, dopo la superficie è scomparso. La fotografia naturalistica, come diceva Pietro prima, a un certo punto ha iniziato ad avere questo valore aggiunto, cioè iniziare a testimoniare che non è tutto perfetto, che non è tutto meraviglioso, anzi, che dobbiamo impegnarci per iniziare a fare la differenza, perché fino a l'altro ieri, nel quello che era il rapporto tra uomo e mare, l'abbiamo sempre considerato come quella roba che, poiché non sappiamo cosa c'è, avanti tutta così.
E invece no, e invece assolutamente no. Noi ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo in fondo al mar, come la sirenetta. Oggi ci immergiamo, lo facciamo così, in maniera molto semplice, senza dover indossare una muta, senza nessuna attrezzatura. Andiamo nel mare con Emilio Mancuso, Marco Colombo e Pietro Formisi, fantastici tre. I tre del mare. Però Marco, non solo mare, attenzione, ho visto una fotografia della selezione che mi hai mandato, in cui non c'è solo il mare, attenzione, non soltanto il mare da proteggere.
Assolutamente, tutti i mondi acquatici ospitano una vita incredibile, e fiumi, laghi, torrenti, paludi, acquitrini, chi più ne ha più ne metta, insomma, ospitano veramente un sacco di specie che spesso sono molto più minacciate dei corrispettivi marini, perché gli ambienti sono più ristretti, perché gli umani da migliaia di anni colonizzano proprio il corso dei fiumi e quindi hanno un impatto che dura da molto più tempo. Penso ad alcuni anfibi, ad esempio, che insomma sono molto minacciati di estinzione per la perdita dell'habitat e per vari motivi.
Non so, Emilio, se loro due sanno che cosa mi hai fatto fare tu un anno.
È stato spettacolare, spettacolare.
Secondo te lo sanno?
Beh, noi abbiamo fatto abbiamo fatto una puntata direttamente sott'acqua, per cui sott'acqua ci si può fare anche la radio.
Cioè, mi ha portato sott'acqua in fondo al mare, in fondo non era tanto, a me è sembrato già tantissimo. Quanto eravamo di profondità?
No, in realtà eravamo dentro una biosfera sui 6 metri di profondità.
Adesso ridono loro.
Ed è stato meraviglioso scoprire, tipo un quarto d'ora prima, io pensavo fosse subacquea di quelle super rodate, un quarto d'ora prima che aveva giusto fatto un battesimo. Ho detto, va bene, giusto, potremmo avere un problema. In realtà è stata meravigliosa, meravigliosa.
Meraviglioso, è stato bellissimo. Dove eravamo?
A Noli, un progetto che ancora adesso va avanti, anzi è cresciuto un po', quando hai voglia di venire a fare un giro è cresciuto, è migliorato, è evoluto, e siamo sempre lì a cercare di capire cosa succede, a fare le cose strane sott'acqua, a coltivare piante terricole ma farlo sott'acqua.
Ma adesso cosa c'è? Che orto avete sott'acqua, Noli?
Adesso abbiamo 9 biosfere, quindi 9 serre sommerse con un sistema idroponico che è migliorato, ogni biosfera riesce a produrre 125 piante, consumando 77 watt, quindi penso meno del, anzi sicuramente meno del condizionatore qualunque di una casa qualunque. E, in questo preciso momento stiamo lavorando su basilico, melissa e menta. E, tra una quindicina di giorni saranno pronte per il primo raccolto e abbiamo in mente qualcosina di nuovo da andare a sperimentare.
Comunque io ricordo benissimo come fosse ora il momento in cui, entrando in questa biosfera, ho sentito il profumo di basilico.
Sì, 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 resta ancora qualcosa di interessante, di emozionante. È un po' diverso dal solito, dai.
Mi ricordo che avevo portato anche gli occhiali per leggere bene la scaletta. Cioè, robe fuori di testa.
Ci siamo divertiti, dai.
Tu pensi che Emilio a volte mi risponde al telefono da lì dentro.
Ah, sì, sì.
Lui ci vive dentro.
Ci ho fatto delle riunioni con i colleghi mentre stavo lì a potare, a sistemare, col telefono lì appoggiato. E se, quando è lì, se qualcuno chiama... si risponde, cioè l'educazione prima di tutto.
Ma certo, certo. Poi voi siete abituati a portarvi in fondo al mare diversa attrezzatura, cioè il fotografo subacqueo non è proprio leggero nei suoi movimenti, Marco. Cioè siete dei mostri, per i pesci che vi vedono, dei mostri.
In realtà per chi si avvicina alla fotografia subacquea, oggi esistono delle fotocamere compatte che sono molto versatili e permettono di ritrarre dal molto piccolo al lo squalo senza nessun tipo di problema. Però diciamo che per chi lo fa in maniera professionale di solito le attrezzature sono un po' ingombranti, perché bisogna mettere una fotocamera professionale all'interno di una custodia, quindi il volume e il peso aumentano ovviamente, e siccome sott'acqua si perdono i colori man mano che si va in profondità per via dell'assorbimento selettivo, insomma, che sia il mare che insomma il lago, il fiume e così via fanno, bisogna portarsi delle luci, cioè delle torce, dei flash e così via, che sono su dei bracci snodati, quindi sembra di essere dei grandi ragni meccanici o dei polpi con le braccia che si muovono con le luci alle estremità.
Ma hai detto squalo?
Ho detto squalo, sì.
No, perché leggevamo, abbiamo visto insomma che c'è stata una sorpresa abbastanza vicino a noi, insomma è vero che per noi svizzeri il mare sembra sempre molto lontano, in realtà cioè, è dietro l'angolo, quindi quando uno squalo arriva vicino fa sempre un po' piacere.
Sì, beh, io dico squalo ogni quattro parole indipendentemente.
Ah, scusa.
Però sì, c'è stata questa segnalazione veramente interessante che è stata fatta da Healthy Seas e Ghost Divers, uno dei subacquei che stava rimuovendo delle reti fantasma, delle reti abbandonate da un relitto nel canale di Sicilia. Dirk Remmers ha avuto la fortuna di incontrare e filmare appunto uno squalo bianco nel suo ambiente naturale. Non esistono tante documentazioni di questo tipo in Mediterraneo e il video è straordinario perché è un animale attorno ai 4 metri che si avvicina solo per guardare questi operatori che stavano per iniziare la rimozione della rete, e a tutti i pesci pilota attorno che sembrano un fuoco d'artificio che esplode davanti alla testa dello squalo. Una cosa veramente incredibile, no? Perché sono degli animali criticamente minacciati di estinzione. Il Mediterraneo è sempre stata un'area storica di presenza dello squalo bianco, si trovano i denti fossili se vai in collina, in Toscana, in Calabria e così via, quindi da milioni di anni che c'è, però purtroppo è stato completamente sterminato e quindi rimangono pochissimi individui probabilmente. Sono stati fatti degli studi con il DNA ambientale, quindi raccogliendo semplicemente campioni di acqua per trovare le tracce del DNA, e su tanti campioni in questo studio dell'anno scorso solo 4 erano positivi, quindi se senza neanche dover vedere per forza lo squalo, comunque si capisce che ce ne sono pochi. Era una zona che una volta potevi paragonare all'Australia, al Sudafrica, alla California o a certe zone del Messico, e adesso purtroppo sono ridotti al lumicino.
Beh, immagino che questo subacqueo abbia fatto i salti di gioia una volta uscito, vista la fortuna che ha avuto nel vederlo.
Perché, come diceva Marco, è proprio una fortuna. Cioè, purtroppo, viviamo, e questa è una cosa un po' strana, noi viviamo un periodo storico, e questo è figlio un po' dell'evoluzione, in cui guardiamo il mare e siamo convinti che sia bello. E non ci ricordiamo che chi lo ha visto una generazione fa lo ha visto più bello. Due generazioni fa era ancora più bello. Ogni volta che si riesce a tornare indietro ci si accorge come oggi in realtà ci si abitui a un bello che è sempre meno bello, e non c'è niente da fare. La colpa è nostra. Per cui a noi la responsabilità di, non credo riusciremo mai a tornare indietro, forse non vedremo il mare recuperare quello che fu, e non lo vedremo perché noi siamo la causa della nostra stessa scomparsa. Però è così, per cui l'impegno quotidiano è cercare di trovare tutti i modi, tutti gli strumenti, tutte le strategie per raccontare che cosa può essere il mare e come noi possiamo dare una mano al mare affinché ci dia una mano. Noi investiamo uno e ci torna 10. Sarebbe stupido non farlo. Ci viene da chiedere perché non l'abbiamo fatto fino adesso.
Esatto, ma attraverso un libro come questo, quello scritto da Marco e da Pietro, Fotografia subacquea, secondo voi si riesce a fare questo discorso? Oppure qua siamo già in un settore ben specifico? Chi compra questo? Io so che c'è una mia amica che non è assolutamente tecnica subacquea, l'ha comprato, se l'è goduto. Però ecco, andare a prendere un pubblico già di nicchia, insomma, non si fa questo lavoro che diceva Emilio. Un libro come il vostro può andare a prendere il grande pubblico? Possono queste fotografie smuovere qualcosa dentro?
Beh, io credo di sì. Intanto noi l'abbiamo pensato non solo per chi è già un esperto fotografo subacqueo, ma anche per chi si interessa in maniera, come dire, iniziale a questo mondo e vuole iniziare a fotografare. Per cui abbiamo trattato tutto nella maniera più semplice possibile, pensando proprio a chi inizia ad andare sott'acqua fino ad arrivare anche a trattare dei temi ovviamente più tecnici, più specifici, ma anche a trattare alcuni temi che non sono solo di tipo tecnico, ma anche di comunicazione, di storytelling e anche di responsabilità di quella che è il ruolo del fotografo. Comunque ognuno di noi, ogni fotografo, ogni subacqueo ha un certo impatto e sarebbe stupido non considerarlo, per cui abbiamo voluto anche affrontare questo, per cui dare anche un po' un indirizzo a chi sta iniziando su quello che può essere il modo di vivere il mare come lo viviamo noi, come mi sento di condividere lo stesso spirito con Marco ed Emilio, insomma.
Faccio vedere questa fotografia del cavalluccio marino. Beh, se parliamo di cavalluccio marino, Marco, la foto più famosa che ritrae un cavalluccio marino è quello in cui c'è il cavalluccio che ha come joystick, gioca con un bastoncino per pulirsi le orecchie.
Sì. Ci sono delle specie di cavallucci in cui gli stadi giovanili non stanno vicino al fondo, ma stanno staccati, insomma, nella colonna d'acqua, come se fossero... Il comportamento è affine a quello delle meduse, vengono portati semplicemente dalla corrente, attaccandosi a oggetti che vagano portati appunto da questa corrente. Di solito sono sargassi, alghe o frammenti, insomma, di detriti vaganti, ma negli ultimi decenni purtroppo la disponibilità di substrati artificiali è sempre più elevata, quindi pezzi di plastica, cotton fioc, bastoncini, insomma, come dicevi tu, sono luoghi ideali per attaccarsi e farsi portare via. Nella fattispecie non fa male al cavalluccio attaccarsi con la coda a questo bastoncino di plastica, però è un'immagine che comunica molto sulla conservazione degli oceani. Ci sono diversi casi, per esempio esistono dei polpi molto particolari che si chiamano argonauti, in cui la femmina costruisce una sorta di teca bianca tutta cesellata, bellissima, e che si muovono lontani dal fondo. Loro spesso stanno attaccati alle meduse, a rami o foglie portati dalla corrente, però molto spesso capita di vedere immagini in cui sono attaccati a bicchieri di plastica, sacchetti e così via, perché alla fine è un substrato che può andare bene per riposarsi.
Beh, che dire, io quella cosa del cavalluccio marino comunque attaccato al bastoncino per pulirsi le orecchie, devo dire che l'ho trovata una foto che, ecco, arriva, sì. Arriva. Come ho trovato interessante vedere anche nei tombini oppure nelle città di mare, ma non solo, anche abbastanza lontane dal mare, la scritta sul tombino, da qui si arriva al mare. Ci sono diversi canali di comunicazione che sono molto impattanti, che fanno molto bene il loro lavoro. Continueremo a parlare di mare, di animali e di sostegno al mare in questa Mille Voci, ultima per questa stagione, fino alle 11 di questa mattina. In tanti partiranno perché le scuole sono finite e quindi c'è aria di vacanza, e allora buon vento. Ed è un po' di tempo che non ho scampo. Emilio Mancuso, biologo marino, divulgatore scientifico, beh, è ospite spesso di questa trasmissione insieme a Marco. Invece Pietro, erano diversi anni che non ci si vedeva dal vivo, però il discorso più importante da fare insieme a voi oggi è quello legato alla fotografia, che trasmette dei dati, che riesce a portare informazioni in superficie. La fotografia subacquea arriva in superficie e mostra a tutti cosa c'è in fondo al mare, cosa importantissima.
Diceva Pietro prima, per tanti anni si è cercato di togliere, perché la foto bella era quella che ti faceva vedere che era tutto meraviglioso. Poi a un certo punto abbiamo iniziato a lasciare, anzi a documentare, che di fianco a quell'animale straordinario c'è il mozzicone, c'è il pacchetto, c'è la lattina. Abbiamo fotografato polpi dentro sacchetti di plastica, dentro la stessa specie, dentro vasetti di vetro, dentro bicchieri. Quindi la testimonianza che non va tutto bene, perché fino a che continuiamo a vedere foto meravigliose, sembra che poi sia tutto straordinario. Allora, che senso ha parlarne? È tutto bellissimo. Invece no, testimoniare che non è tutto bellissimo, anzi, aiuta. Poi anche una foto che ha un contenuto che prende e che ti fa vedere quanto è brutto, può essere una bella foto, cioè tecnicamente bella, tecnicamente capace di arrivare, di raccontare una bruttura. È importante anche quello.
Sono entrati dei ragazzi, sono giovani. Buongiorno.
Guarda lì.
Ciao.
Buongiorno.
Chissà da dove arrivano, e soprattutto chissà se quando vanno al mare sono rispettosi del mare, della spiaggia. Io ho visto delle cose, cioè ancora mi domando. Siete rispettosi? No, venite qui. Avvicinatevi.
Oggi
pure.
Interroghiamo.
Oggi interroghiamo. Buongiorno. Vai vicino al microfono lì insieme a Marco. Prego, non abbiate paura che non morsica, Marco. Come vi chiamate?
Allora io mi chiamo esattamente...
Vai un po' più giù.
Mi chiamo Marco.
Anche tu, Marco?
Esattamente.
Di dove siete? Che classe è la vostra?
Allora, noi siamo la classe secondo anno di informatica a Trevano. E lui comunque è Leonardo.
Ah, Leonardo, buongiorno anche a te, benvenuto.
Piacere, sono Leonardo.
Ciao Leonardo, ma voi... al mare ci andate quest'estate?
Allora, io di solito d'estate non vado in vacanza perché fa troppo caldo. Di solito andavo in vacanza con i miei, quindi di conseguenza loro d'estate non vanno in vacanza. Di solito vanno tipo nelle settimane di vacanza durante l'anno, tipo durante le vacanze dei morti.
Quindi niente mare, Marco?
Quest'anno no.
Vabbè,
glielo portiamo noi.
Ma magari trovo un'occasione con la mia ragazza, magari ci organizziamo una bella vacanza.
Guarda che è arrivato un altro microfono nel frattempo, che fa molto più cantante oltretutto, se vuoi, Marco. No, però la cosa che ci interessava è questa: capire se alla vostra età c'è questa visione del mare come ecosistema, mondo in cui c'è dentro qualcosa, c'è vita, oppure, visto che viviamo in Svizzera, il collegamento col mare non lo si fa.
Allora, non ho capito esattamente.
Non hai capito? Proviamo con Leonardo. Leonardo, tu hai capito la mia domanda? Hai fatto una domanda
orrenda. Esagerato.
No, dico...
Non ho capito esattamente qual è la risposta.
No, ma la risposta puoi dare quella che vuoi. La domanda è questa. Per voi che siete svizzeri, per tutti noi che abitiamo in Ticino, il mare è qualcosa di conosciuto o sconosciuto? Del mare, di come sta il mare, ci interessa o non ci interessa?
Beh, per una persona che abita in Svizzera, che comunque in Svizzera non c'è mare in generale, quando si ha la possibilità di andare in vacanza, eccetera, comunque una persona che vive in un'azione, che ha lago, eccetera, comunque gli interessa andare a vedere il mare, e comunque in generale una persona si interessa un po' più al di fuori. Comunque sei interessato a uscire di fuori in vacanza.
Io sento un po' basso, Marco, devo dire la verità. Non è che
sono basso?
Adesso sei altissimo.
Oh, adesso sì.
Quindi c'è un interesse medio, non chissà che cosa.
Sì, perché più che altro penso che la popolazione svizzera sia più interessata a come è abituata normalmente. Nel senso,
al lago,
fiume, montagna, eccetera. Se una persona vuole un po' distaccarsi, eccetera, comunque c'è una bella quantità di gente che preferirebbe andare al mare. E comunque la domanda penso che mi hai chiesto è del fatto se i ticinesi sono molto curiosi al fatto di andare al mare.
No, al collegamento col mare, ovvero sappiamo che il mare è così vicino anche se sembra lontano, sappiamo quanto influiamo noi con le nostre azioni direttamente nel mare.
Ah, ok.
Però adesso tu fai l'informatico, è giusto che ti concentri sul tuo, però sempre con un occhio di riguardo anche nei confronti del mare.
Sì. Ok.
Poi puoi comprare anche questo libro e poi sto scherzando.
Lo sponsor.
Grazie Marco, grazie Leonardo e scusate per questa così capati. Vi abbiamo buttato in diretta giusto per farvi vivere un po' di radio.
Scusate noi per l'interruzione.
Ma va. Leonardo, grazie anche a te.
Non ho avuto molta opportunità di parlare, però sì, trovo che il mare sia un ecosistema da rispettare, nonostante non ce l'abbiamo in Ticino, è comunque una delle bellezze del mondo, quindi molte persone vogliono sempre andarci ogni anno e sì, bisogna rispettarlo e temerlo, perché è pericoloso.
Ci piace, ci giusto. Piacciono Leonardo e Marco, grazie mille, a presto,
grazie
ciao, buona estate.
Grazie.
E noi torniamo con i nostri ospiti Emilio Mancuso, Pietro Formis, Marco Colombo, grandi conoscitori del mare. In effetti però è abbastanza chiaro che ci sia questo distacco nel momento in cui non si ha il mare di fronte, non si ha tanta vicinanza, tanta conoscenza, non si ha la passione magari per la subacquea, la conoscenza, grande informazione nei confronti di quello che sta all'interno del mare a volte insomma è poca.
Secondo me più che altro quello che può mancare è l'esperienza pratica, però poi se tu vai a vedere il feed dei social network di oggi è bombardato di immagini marine e questo significa che comunque ci sia dell'interesse anche magari per le stranezze, le curiosità, per animali che sono particolarmente velenosi, penso al polpo dagli anelli blu per esempio, o a quelli che hanno delle caratteristiche uniche perché sono giganti come il calamaro gigante appunto, no? Quindi c'è un interesse da quel punto di vista secondo me. Poi bisogna considerare anche questo che c'è tutta una branca della citizen science, quindi la scienza del cittadino, per cui chiunque andando in spiaggia potrebbe fotografare qualche cosa che non è mai stato visto, che non è mai stato osservato in quella zona in particolare lì, un comportamento nuovo eccetera, no? E questo è perché tutti possono non fare i ricercatori, ma fare come gli occhi dei ricercatori e osservare in giro e poi condividere i dati con i ricercatori. Questa è una parte importante. A me è capitato varie volte di osservare delle cose che non erano state mai documentate, mai state viste, sia nelle mie immersioni, sia nelle fotografie di altri, no? Penso per esempio agli stadi di sviluppo di un gambero molto particolare che è il gambero vinaio, che è così chiamato perché le uova sono a forma di grappolo viola, sembra uva praticamente, no? E l'adulto è abbastanza comune da vedere, i giovani invece sono molto difficili da trovare perché sono più piccoli di un chicco di riso e sono molto diversi. Quindi attraverso le fotografie sui social network di vari fotografi subacquei eravamo riusciti a ricostruire lo sviluppo di passaggio in passaggio, per cui dalla fase più piccola si arriva, che è a strisce, si arriva a quella grande che invece è a macchie. Quindi ci sono delle possibilità che anche chi non è proprio dentro nell'ambito della ricerca scientifica possa contribuire alla conoscenza comune.
Sì. E quindi questo è bello perché vuol dire che anche noi possiamo fare qualcosa.
Sempre. Sì.
Una canzone e poi torniamo a raccontarvi del mare. Come si sceglie la fotografia, la copertina di un libro di fotografia subacquea? Questa è la domanda che faccio a Pietro Formis, autore insieme a Marco Colombo di Fotografia subacquea, tecniche e strumenti per ritrarre il mondo sotto la superficie dell'acqua. come siete arrivati a questo essere che avete messo in copertina? Perché lui? Io dico lui, poi magari è una femmina, ma io non so distinguere il sesso del polpo.
Beh, difficile, bisognerebbe vedere da alcune ventose che distinguono il maschio dalla femmina su una delle braccia.
Allora, facciamo finta che sia una ragazza, dai.
Facciamo finta che sia una femmina.
Come avete scelto lei?
Allora, intanto bisogna distinguere come sceglierebbe un fotografo la copertina e come lo sceglierebbe un editore, o meglio, come lo sceglierebbe l'ufficio marketing di un editore.
Ah, okay.
Per cui è tutto molto diverso. Però in realtà è proprio, si sceglie trovando un filo comune tra quello che è l'aspettativa di chi deve, come dire, proporre un libro e farlo vedere alla massa, e quella che può essere la scelta dell'autore. In questo caso è stato scelto un animale bellissimo, il polpo, e volevamo avere una copertina che facesse capire che siamo sott'acqua, per cui che si vedesse il mare, che si vedesse un animale riconoscibile, conosciuto, e che fosse anche una bella foto, per cui che avesse una bella illuminazione e che già potesse dire qualcosa di quello che è il contenuto del libro, per cui noi volevamo una foto tecnicamente perfetta. Abbiamo anche altre alternative che ci piacevano molto, un pochino più estreme, diciamo, ma poi alla fine la scelta è ricaduta su questo bel polpo, e alla fine siamo contenti di quello che è la copertina finale, insomma.
È sempre difficile, Marco, scegliere la copertina del libro. E poi, a chi volete arrivare?
L'abito fa il monaco nei libri, eh? Cioè la copertina fa veramente tanto. E al giorno d'oggi ovviamente è meglio andare in libreria a comprarsi un libro, però bisogna anche ammettere che molti comprano i libri online, quindi l'immagine di copertina deve essere riconoscibile in piccolo. Questa è una parte importante, perché se il soggetto non si capisce in piccolo, le persone non vengono attirate e non riconoscono esattamente di cosa si parla. E poi, come diceva Pietro, appunto, deve essere qualcosa di, in questo caso, affiliato al mare in maniera palese. Cioè, noi avevamo fotografie di altre specie molto meno conosciute, in cui magari ci piaceva l'aspetto estetico, l'aspetto tecnico, però se nessuno sa di cosa si sta parlando, ovviamente non può funzionare. E siccome lo scopo è sempre uscire dalla propria cassa di risonanza, come stiamo facendo anche oggi, se noi dovessimo parlare di conservazione del mare seduti a un bar, io, te, Emilio e Pietro, tutti sappiamo già, insomma, che il mare va conservato, ma lo scopo è uscire dalla nostra bolla e quindi raggiungere il più possibile persone che non sono dentro quell'ambito lì, e dunque la copertina deve strizzare un po' l'occhio anche al grande pubblico, ovviamente.
Quindi più fotografi o mediatori tra il mare e chi lo guarda, Marco?
La fotografia è un mezzo che viene utilizzato per portare dei messaggi, nel nostro caso, no? E quindi è una sorta di mediazione in cui noi andiamo a raccogliere dei frammenti di bellezza o dei frammenti di brutture, come dicevamo prima, per poi portarli, per veicolare dei messaggi. Quindi la fotografia fine a se stessa, diciamo che dal nostro punto di vista anche lavorativo, non ha più molto senso. Cioè il fatto di dire vado a scattare una foto tecnicamente perfetta che però non abbia per forza un messaggio, questo di solito funziona meno. Poi magari puoi usare tante foto belle insieme per raccontare una storia, e quindi non è detto che ogni singola immagine debba contenere la bottiglia di plastica, il pezzo di rete fantasma o così via. Però puoi raccontare mettendo insieme i tasselli, e a questo punto riesci a far capire magari alle persone che non hanno la possibilità di andare sott'acqua che quel mondo lì è estremamente collegato. Quello che tu dicevi prima dei tombini è molto importante. È stato fatto uno studio, per esempio, nel canale di Sicilia con i ROV, quindi le telecamere filoguidate, e li hanno mandati a 600 metri di profondità, e c'erano veramente 20 rifiuti ogni 10 metri di estensione di fondale, quindi era una discarica. E quei rifiuti lì non sono buttati direttamente in mare, ma vengono buttati nelle fiumare, quindi nell'alveo asciutto dei fiumi, e quando c'è la piena poi quella butta tutto giù dalla scarpata e quindi butta in mare. E quindi non che il fiume non meriti di essere inquinato, ovviamente, no? Cioè è una situazione in cui anche il fiume va protetto, però il problema è che anche il mare, che è più eclatante dal punto di vista della conservazione, non è solo mare, è collegato con tutto il resto.
Siamo tutti collegati e ogni tanto veramente ci dimentichiamo. Visto che siete tutti appassionati, anzi fotografi, professionisti e grande passione per questo tema, ci tengo a chiedere quanto sia, secondo voi, più importante appunto la bellezza in generale. Non dico lo scatto perfetto, ma vedere il bello oppure vedere essere colpiti dal brutto, perché l'impatto è forte in entrambi i casi, ma non sono mai riuscita a capire se si arriva meglio al grande pubblico facendogli vedere qualcosa di orribile piuttosto che fargli vedere qualcosa di bellissimo da proteggere. Le due facce della medaglia, come si fa?
Ma guarda, sono due cose complementari, quindi normalmente chi lo fa per lavoro tende a lavorare su entrambi gli aspetti. Ti direi che ognuno ha dei pro e dei contro. La parte della bellezza può sicuramente coinvolgere molto, ma spinge meno all'azione pratica in prima persona. La parte invece del brutto, diciamo così, può essere respingente, quindi alcune persone non riescono a guardare certe immagini e quindi può essere proprio una cosa che crea un distacco e che non porta a nulla. Ma d'altro canto, chi viene coinvolto agisce in prima persona poi, no? E questo probabilmente è una delle tante cose che si vedono andando sott'acqua e poi portando i messaggi fuori, perché alla fine, restringendo molto, la conservazione del mare parte dal piatto. Cioè, molto spesso è quello lo snodo cruciale, no? E quindi il famoso film My Octopus Teacher, tornando ai polpi, ha cambiato tantissimo l'opinione pubblica nei confronti dei polpi, molto di più di qualunque altro lavoro precedente. E io conosco tantissime persone che mangiavano il polpo e hanno smesso di mangiare il polpo dopo aver visto quel film, nel quale non c'è una parte di bruttura in senso stretto, non ci sono reti, non c'è pesca, non c'è niente, è solo un rapporto che fa vedere come siano creature che hanno un loro aspetto cognitivo molto sviluppato.
Ancora la musica che ci accompagna sempre in radio, d'altronde siamo alla radio, musica e poi ancora qualche minuto con i nostri tre fantastici ospiti di oggi. Emilio Mancuso, prima di lasciarti andare
a mare,
sì, perché lo so che tra poco partirete tutti, insomma, siete sempre in giro e quindi sono rare le volte in cui vi si trova a terra. Qual è l'immagine del mare che secondo te oggi manca e dovrebbe essere raccontata di più? Si parlava del polpo, adesso è diventato un po' un testimonial, no? E va bene anche così, va assolutamente bene così. Il bello del mare da raccontare, se c'è qualcosa per te che in fondo credi debba ancora essere fotografato o visto per raccontare ancora al meglio il mare.
Abbiamo un'enorme quantità di cose che andrebbero documentate perché mancano o perché sono difficili. Un lavoro, riportandomi sulle parole di Marco di poco fa, un lavoro molto bello su cui stiamo insistendo è proprio quello che poi trovate anche nel libro quando si parla di storytelling. Andare a raccontare non una singola immagine, ma una storia per immagini. Molto spesso, anche recentemente, abbiamo lavorato su raccontare chi cerca di fare parte veramente della soluzione, cioè andare a documentare progetti di ricerca, progetti di conservazione e trasformare quella in una storia visiva aiuta ad avvicinare il pubblico al mondo della ricerca, al mondo della conservazione, aiuta a prendere parte a qualche cosa che è parte della soluzione. Per cui lo storytelling che racconta tutto insieme, il bello e il brutto, il problema e chi cerca di risolvere il problema e chi cerca di fare in modo che la società sia nel complesso una società più consapevole, quello secondo me è un campo su cui ancora tanto c'è da fare, perché c'è bisogno tantissimo di avvicinare la società civile al mondo della ricerca. Su questo stavamo anche poco fa stavamo ragionando su nuovi orizzonti e nuove idee.
Pietro Formis, anche per te un'altra domanda. Se qualcuno dopo questa chiacchierata di oggi insomma potesse avere un nuovo pensiero sul mare, secondo te quale sarebbe bello che fosse questo pensiero sul mare, dopo avervi sentito parlare, dopo aver sentito anche la vostra passione nei confronti del mare, della fotografia subacquea, di queste creature meravigliose che vivono nascoste?
Anche avendo sentito i ragazzi, mi piacerebbe che venisse voglia di viverlo proprio in prima persona, per cui di entrare in questo mare un po'... Come dire, non bisogna per forza entrare subito facendo subacquea con le bombole, ma ci sono tanti, tanti modi. Io stesso ho iniziato da ragazzino, passavo le mie estati a farmi diventare le mani molli e farmi trascinare fuori dall'acqua tutto il tempo a guardare, a cercare i polpi sotto i sassi, a guardare cosa si nasconde dentro il mare. Ecco, se qualcuna di queste persone, dopo averci sentito, viene voglia di viverlo in prima persona, vuol dire che qualcosa è passato al di là di questo microfono.
Quindi non soltanto, Marco, conoscere le basi della fotografia subacquea, scegliere l'attrezzatura, illuminare con luce naturale o artificiale, affrontare la sfida della sospensione e molti altri capitoli, non solo questo, ma c'è molto di più.
C'è molto di più e non è indispensabile andare a fare fotografia subacquea, ovviamente.
Io la vedo un po' complessa come cosa.
No, ma basta insomma appassionarsi, come dicevano loro, prendere maschera, pinne, boccaglio e fare un giro e farsi portare dalla curiosità. Questa è sicuramente la parte fondamentale. Perché poi magari capita appunto che succeda qualcosa di imprevisto, magari puoi essere il primo a fotografare un calamaro gigante dal vivo mentre fai snorkeling, quindi potrebbe capitare, no? Può capitare di tutto in mare, tu non sai mai cosa succede. È come una superficie bianca di una pagina di un libro che devi ancora scrivere.
Senti, è vero che Instagram adesso sta andando molto, gli hashtag, si riesce a vivere il mare a livello globale, vivendo veramente esperienze in qualunque parte del mondo. Basta un hashtag su una tartaruga per vederla tutti, questa tartaruga, e viverla tutti attraverso le fotografie di tutti, di tanti.
Sì, è vero, anche se io consiglio sempre di non postare le foto in diretta, di non mettere le coordinate o il luogo esatto per ridurre il disturbo o l'eventuale bracconaggio su alcune specie. E poi a Instagram bisogna criticare il fatto che il formato della griglia fa sì che vengano favorite delle immagini molto ravvicinate e questo porta gli animali, insomma, a essere magari più disturbati. Quindi sarebbe meglio immagini più ambientate e più larghe.
Grazie Marco Colombo, buona estate.
Grazie a voi, buona estate.
Grazie anche a Pietro Formis, anche a te buona estate, buone immersioni. Grazie Emilio Mancuso.
Grazie. Beh, Lara, grazie.
Ci ritroveremo sicuramente a settembre con altre avventure, altre storie, perché insomma la natura sa ancora regalarci emozioni che non abbiamo nemmeno imparato a immaginare. Da Lara Montagna è tutto, a presto.